Así era nuestro Señor Jesucristo secondo Matteo. In quel tempo, uno dei dodici, chiamato Giuda Iscariota, andò dai capi dei sacerdoti e disse: «Quanto volete dare perché io ve lo consegni?» E quelli gli fissarono 30 monete d'argento. Da quel momento cercava l'occasione propizia per consegnare Gesù. Il primo giorno degli anni, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Dove vuoi che prepariamo con te perché tu possa mangiare la Pasqua?» Ed egli rispose: «Andate in città, da un tale, e ditegli: il maestro dice: il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te con i miei discepoli». I discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù e prepararono la Pasqua. Venuta la sera, si mise a tavola con i dodici.
Direi che per tutta la lettura potete restarci tranquilli. Sempre rimanendo con l'aiuto di Gesù. È la misericordia, la luce e anche la chiave per comprendere quello che viene raccontato nei Vangeli. Vorrei leggervi dall'Evangelii Gaudium di Papa Francesco un passo verso la fine che potrebbe vedere anche come la sintesi intera di tutto questo documento. Parla della risurrezione e scrive: la risurrezione di Gesù non è una cosa da lasciare, contiene una forza di vita che ha penetrato il mondo, dove sembra che tutto sia morto. Da ogni parte tornano ad apparire i germogli della risurrezione. È una forza senza un cuore. È vero che molte volte sembra che Dio non esista. Vediamo ingiustizie, cattiverie, indifferenze e crudeltà che non diminuiscono. Però è altrettanto certo che nel mezzo dell'oscurità comincia sempre a sfociare qualcosa di nuovo che presto o tardi produce un frutto. In un campo spianato torna ad apparire la vita, ostinata e invincibile. Fissiamoci queste due parole: la vita, ostinata e invincibile, perché sono le due caratteristiche della misericordia di Dio. Dio è ostinato e invincibile, ma sono anche le caratteristiche dell'innamorato, che non rinuncia. Una volta che il suo cuore è stato realmente afferrato, non può più vivere senza colui o colei che ama, ostinato e invincibile. Sono anche le parole che definiscono la storia della passione di Gesù. La passione di Gesù è il documento di un Dio ostinato e invincibile, che non ha badato a spese, non ha misurato le gocce del suo sangue, non ha misurato l'intensità del dolore, non ha misurato l'angoscia della solitudine pur di riconquistare a sé ciascuno di noi, la sua sposa, la sua chiesa, la sua comunità, ciascuno di noi. Allora la passione di Gesù è la visibilità della misericordia. La misericordia non è un dono che Dio concede dopo che la caduta umana, la sua debolezza, lo richiede, lo rende necessario. La misericordia precede tutto. Tutto è stato creato nella misericordia. Tutto. Non si è affermata dopo la creazione, ma la misericordia di Dio guida, ispira, sigilla la creazione. Allora, poiché abbiamo già letto il primo brano, dobbiamo capire che la luce, che poi ci illuminerà anche in tutti quelli che seguiranno, è proprio questa. Il Dio che non rinuncia, il Dio che si dissangua, il Dio invincibile nel suo amore per noi, non ce la fa, non si contiene, è più forte di lui che noi siamo i suoi amati. Questo vuol dire invincibile, e questo è anche il preludio della risurrezione, e al tempo stesso ostinato. Perché man mano che procederemo nella lettura della passione, noi potremo riconoscerci con ciascun personaggio, ma sarà proprio la caratteristica di Matteo a presentare questi personaggi come mai lontani loro da Dio. Sì, il loro cuore è lontano, sono personaggi in fuga, lo abbandonano, sono distanti. Ma Dio, ostinato e invincibile, è sempre vicino a noi. Ed è così vicino che ha voluto tutti a cominciare da Giuda, con cui si apre questo Vangelo, per dirci: anche se voi sarete lontano da me, ma io sarò lontano da voi. E anche se sarete i peggiori traditori, voglio che accanto al nome di Gesù di Nazareth ci sia anche a chiarire il vostro nome. Questo Vangelo comincia con il nome di Giuda, ma è il Vangelo di Gesù Cristo. Ecco la misericordia. Ostinata, invincibile, e non si vergogna di mettere il proprio nome accanto ad azioni né noi né figli di amore.
Mentre mangiavano, disse: in verità io vi dico, uno di voi mi tradirà. Ed essi, profondamente rabbrestati, cominciarono ciascuno a domandargli: sono forse io, Signore? Ed egli rispose: colui che ha messo con me la mano del diavolo è quello che mi tradirà. Il figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui, ma guarda quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato. Giuda, il traditore, disse: Rabbì, sono forse io? Gli rispose: tu l'hai detto. Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò, e mentre lo dava ai discepoli, disse: prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Poi prese il calice, rese grazie e lo diede loro, dicendo: bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti per il perdono dei peccati. Io vi dico che d'ora in poi non verrò di questo frutto della vite fino al giorno in cui lo verrò nuovo con voi nel regno del Padre Dio. Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. Allora Gesù disse loro: questa notte per tutti voi sarà motivo di scandalo. Sta scritto infatti: percuoterò il pastore e saranno disperse le pecore del gregge. Ma dopo che sarò risorto, vi precederò in Galilea. Pietro gli disse: se tutti si scandalizzeranno di te, io non mi scandalizzerò mai. Gli disse Gesù: in verità io ti dico, questa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte. Pietro gli rispose: anche se dovessi morire con te, io non ti rinnegherò. Lo stesso dissero tutti i discepoli.
C'è già l'annuncio della risurrezione. E non è per inserire un momento di conforto in una dolorosa via crucis. L'annuncio della risurrezione ha un altro scopo: presentare coloro che umanamente sono traditori, amici infedeli e inviati, dove l'entusiasmo per il momento di gloria è inversamente proporzionale alla loro tenuta, Gesù sta dicendo: lui nei loro confronti ha già vinto, lui li ha già conquistati, per lui non sono nemici. Nemico è colui che vuole allontanarsi. Amico, sarà questo l'appellativo con cui chiamerà Giuda quando verranno ad arrestarlo, è l'unica parola che esce dalla bocca di Dio. L'unica. Quindi, come dobbiamo comprendere questo annuncio della risurrezione? In un modo per noi molto consolante. Incerto è solo se voi vorrete lasciarvi volere bene da me. Ma fatto incerto è il bene che io vi do. E questa seconda sezione si mette a tavola con i dodici mentre mangiavano. Gesù sa già che Giuda è un traditore, ma né lo allontana e meno ancora lo esclude. Anzi, sembra quasi il commensale preferito, quello con cui Gesù rivolge più frequente la parola. E poi c'è un'espressione che dobbiamo capire: meglio sarebbe per quell'uomo se non fosse mai nato. Come non dobbiamo capirla? Come un giudizio di condanna di cui veniva su Giuda? Noi non sappiamo che fine abbia fatto Giuda, se abbia scelto di mettere fine alla sua vita o se, accogliendo come Pietro la misericordia ostinata e invincibile, sia giunto al fine, allo scopo, al compimento della sua vita. Noi non lo sappiamo. Qual è dunque la giusta interpretazione? È un'altra. Vuol dire: ma a che cosa serve vivere? Qui, nei nostri anni, nella nostra storia, nella nostra vita comune, a che cosa serve vivere? Senza l'incontro con la misericordia, meglio sarebbe quell'uomo che non fosse mai nato. Vorrebbe dire: la sua vita è rimasta infinitamente povera, la sua vita è rimasta infinitamente fredda. Non si crede in Dio per evitare un giorno di essere cacciati all'inferno. Si crede in Dio per avere una vita che viva. Si crede in Dio per avere una vita cementata nei nostri rapporti dalla sua presenza, per avere una vita dove le relazioni non funzionano solo per quello che noi abbiamo, ma funzionano perché Lui c'è. E infatti questa è la differenza fondamentale. Gesù, fino all'ultimo, con il traditore, cerca di conquistarlo al suo amore, cerca di ravvivare il suo cuore, se possibile ricostruire un'amicizia. Lo fa sentire nella luce del suo peccato, perché l'amore non nasconde quando uno sbaglia. Non avvertire uno di un errore è odiato, se non gli si dice ciò che lo aiuterebbe a liberarsi di una cosa che lo deluderà e lo farà soffrire. Però al tempo stesso, dentro questa parola, c'è sempre l'offerta di una amicizia. Ecco la misericordia. La misericordia chiede solo una cosa: di essere accolta. davanti al Dio misericordioso non veniamo chiesti di avere delle prestazioni, non ci vengono chiesti successi, al contrario, la misericordia si rivolge proprio a coloro che, sbagliando, rendono la propria vita infelice. Allora questa parola, meglio che non sarebbe mai nata, vediamola in positivo, ma come diventerebbe Giuda la tua vita se tu ti aprissi alla misericordia di Dio e riuscissi a gettare via la catena del tuo orgoglio? Perché il peccato di Giuda, quante volte lo abbiamo detto, non è più grande di quello di Pietro. Non è meno traditore chi rinnega per tre volte lasciando Gesù a chi lo ha arrestato che non chi lo consente. Ma la differenza è un'altra, che a Giuda ha davanti agli occhi si presenta solo quello che lui fa, l'orgoglio, la solitudine. Pietro invece si ricorda meglio di una misericordia che sempre gli è stata offerta. Nei momenti del buio, nei momenti del peccato, se non vediamo prima di tutto il peccato, ma vediamo colui che adesso si può guarire, è già cominciata la Pasqua. Ecco perché c'è l'annuncio della risurrezione. La risurrezione si realizza ogni volta dove un figlio di Dio lascia strappare la pietra della solitudine e si lascia riannodare alla misericordia che genera. Ogni volta che sentiamo San Pietro disgusto, desiderio di freschezza, desiderio di perdono, è già cominciata la Pasqua. Quella è la risurrezione concreta nella vita cristiana, perché tutto il Signore ha fatto per poterci dire: voi non siete quello che fate, voi siete prima di tutto quello che io faccio di voi. E quello che io faccio di voi ora lo vedrete. Starò con voi nella solitudine più oscura, non vi abbandono nel dolore più intenso, ma solo per avere la gioia di portarvi con me presso il Padre, in quel regno di luce e di pace dove ciascuno di noi è atteso.
Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli: sedetevi qui mentre io vado di là a pregare. E preso con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia, e disse loro: la mia anima è triste fino alla morte, restate qui e vegliate con me. Andò un poco più avanti, cadde in faccia a terra e pregava dicendo: Padre mio, se possibile, passi via da me questo calice, perché non come voglio io, ma come vuoi tu. Poi venne dai discepoli e si trovò addormentato, e disse a Pietro: così non siete stati capaci di vegliare con me una sola ora? Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Si allontanò una seconda volta e pregò dicendo: Padre mio, se questo calice non può passare via senza che io lo beva, si compia la tua volontà. Poi venne e trovò di nuovo addormentato, perché i loro occhi si erano fatti pesanti. Li lasciò, si allontanò di nuovo e pregò per la terza volta, ripetendo le stesse parole. Poi si avvicinò ai discepoli e disse loro: dormite pure e riposate. Ecco, l'ora è vicina e il figlio dell'uomo viene consegnato in mano ai peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco, colui che vi tradisce è vicino. Mentre ancora egli parlava, ecco arrivare Giuda, uno dei dodici, e con lui una grande folla con spade e bastoni, mandata dai capi dei sacerdoti e dagli anziani del popolo. Il traditore aveva dato loro un segno dicendo: questo passerò a lui, arrestatelo. Subito si avvicinò a Gesù e disse: salvami, e lo baciò. E Gesù gli disse: amico, per questo segui. Allora si fecero avanti, misero le mani addosso a Gesù e lo arrestarono. Ed ecco, uno di quelli che erano con Gesù impugnò la spada, la strasse e colpì il siervo del sommo sacerdote, staccandogli lo spine. Ecco allora Gesù gli disse: rimetti la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prendono la spada, la spada non li hanno. O credi che io non possa pregare il Padre mio, che metterebbe subito a mia disposizione più di 12 legioni di angeli? Ma allora come si compirebbero le scritture secondo le quali non si deve avvenire?
Cominciamo ancora da un versetto verso lì, ma siamo obbligati ad accorgere la presenza di Giuda ancora una volta, ma non una presenza per riconoscergli un eccesso di potere, una presenza per raccontarci la misericordia, come viene definito dall'Evangelista Giuda. Se prendiamo Giovanni, vedremo Giuda il traditore, Giuda il ladro. E Giovanni che dice, siccome era ladro, teneva la cassa, era ladro e rubava quello che gli voleva. Giovanni quasi sembra crudele, ogni volta che c'è Giuda, immancabilmente l'attributo, il traditore. Non così Matteo, fino alla fine. Ecco arrivare Giuda, uno dei 12. A Giuda, Gesù riconosce la stessa dignità degli altri. Riconosce la stessa dignità di Pietro, di coloro che ha preso con sé e che lo hanno abbandonato non per tradirlo, ma per la pesantezza del sonno. Al Signore non interessa la tenuta dell'uomo, al Signore interessa il cuore, perché l'uomo è forte proprio paradossalmente quando accoglie la misericordia. L'uomo è forte quando è debole. Cosa dice San Paolo? Quando sono debole, allora che sono forte. È un paradosso, sì, è un paradosso, ma che ha un profondo significato. La mia debolezza diventa tragedia, depressione, quando io sono solo. Ma se nella mia debolezza accadesse proprio che, dovendo confrontarmi, c'è la possibilità di nascondermi, che io sono poco, se dal cuore nascesse un grido, o Dio, vieni a salvarmi, vieni Signore mi aiuto, che è stato anche il grido di Gesù, allora che cosa cambia? Il vero dramma, ce ne stiamo un po' letteralmente accorgendo, che Matteo divina cerca gli uomini nei confronti del Signore Gesù, è soltanto uno, una scelta fondamentale. O vedere Dio con i nostri occhi, e questo è essere soli, perché il nostro sguardo fa apparire Dio come noi lo vediamo, dunque lui non si rivela. Oppure, non vedere Dio con lo sguardo di Dio, anche, ma vedere noi con lo sguardo di Dio. Ecco il grande dilemma della persona. Stiamo trovando tutti i personaggi di fronte a un'unica alternativa. O si vedono con i loro occhi e finiscono anche per vedere Dio così come si guardano. E se l'uomo è poca cosa, finirà anche per vedere Dio come poca cosa. E se l'uomo si accontenta di cose meschine, finirà anche per vedere Dio come una cosa non interessante, non desiderabile. Ma nella debolezza, quando si sperimenta la propria miseria, a quel punto, se vediamo come Dio ci guarda, allora comincia la Pasqua. Ecco la proposta di Matteo che va avanti. Poi, se non fosse abbastanza, Giuda lo chiama Rabbì, lo riconosce ancora maestro, non lo chiama figlio di Dio, come lo ha chiamato Pietro, non lo chiama Cristo, ma gli riconosce ancora un'autorità. Matteo con questo vuol dire una cosa, ha voluto invitare tutti a fare un rapidissimo esame di coscienza. Se Gesù è soltanto un maestro, noi siamo maestri. Non è sufficiente per credere in lui. Maestro vuol dire uno che dà consigli, uno che offre lezioni, uno che offre progetti etici. Maestro vuol dire uno che dice: questa è la dottrina, adesso vedi di seguirla. Ma Gesù non è questo. Gesù non è venuto per insegnare una dottrina. Gesù è venuto per travolgerci nell'amore di un Dio che è padre. Quindi, finché non si vede Dio con lo sguardo di Gesù, se non lo si chiamerà papà, beh, noi siamo a rischio, perché tutti gli altri modi con cui lo si invoca non corrispondono all'ambienza e al dono che lui ci ha fatto. Non dice Giuda è tu figlio di Israele, maestro, quindi è un titolo nobile. Non basta avere un concetto alto di Dio. Bisogna arrendersi alla sua misericordia. Solo così avremo fatto reale esperienza di Dio. Poi, come lo chiama Gesù? Amico. E qui ci avrebbe aiutato, comunque ci può aiutare in ogni caso, il testo greco, perché è nel greco che avviene una differenza. Normalmente l'amico è il filos, viene chiamato così. Quando Gesù dice non vi chiamo servi ma amici, vi chiamo filoi. Qui però Gesù dice un'altra parola. Eteri. Qual è la differenza? L'amico è colui che si lascia amare prima di tutto e con l'entusiasmo che riceve dall'amore che accoglie è capace di amare a sua volta. Quindi l'amico nel senso di Gesù è corrispondenza, non è il senso unico. L'amico è prima di tutto colui che davanti al Signore non ha qualcosa da dare, ha tutto da ricevere. Ecco perché c'è una vocazione universale. Tutti partiamo alla pari, davanti al Signore, tutti partiamo alla pari. Non c'è più giudeo, greco, schiavo, libero, non c'è più chi ha di più, chi ha di meno. Il requisito fondamentale per diventare amici di Dio è lasciarsi amare, accoglie quello che lui offre. Di conseguenza, chi è questo amico? È colui a cui Gesù dona, ma il tempo stesso è colui il cui cuore chiuso vanifica, frustra l'amore di Dio. È molto più facile dovere accogliere l'amore di Dio. Ecco perché la fede è così difficile in certi momenti. Perché la fede è pura accoglienza di un amore perfetto. E Giuda invece, fino all'ultimo, è l'immagine dell'intraprendente, colui che fa. Pensate, Giuda è addirittura il salvatore del salvatore. Cioè lui crede di dover rendere servizio al popolo di Israele, mettendo alla prova Gesù. In Giuda nel suo cuore c'era sicuramente questa idea. Mettiamolo alla prova, vediamo se è veramente quello che dice, mettiamolo in condizione di mostrare la sua potenza. Ma questa era la tentazione con cui è iniziato il cammino di Quaresima, quella del maligno. Adesso in questa situazione di disagio usa per mostrare la tua potenza e costringere gli altri ad applaudirti e a credere in te. E invece il Signore speriamo. Oh, poverino, ma io soffro per lui. Ma come si fa a condannare il piccolino così, a stare in loro? Oltretutto non è neanche la messa, che c'è un po' di canto, un po' di movimento. Pertanto, ritornando a quello che volevo dire, era che la cosa più difficile che è mancata a Giuda è l'accoglienza, senza se e senza ma, di un amore che nulla tiene se non di essere accolto. E Giuda è un uomo di successo, Giuda è un uomo che può vantare tanti primati, e Gesù fino all'ultimo lo chiama amico per dire: guarda, non solo io che sono cambiato nei tuoi confronti, sei tu che, avendo chiuso il tuo cuore, mi impedisci di darti il mio sguardo, l'unico che ti permette di vedere per me il mio volto, che è il volto della misericordia. Ma è opportuno anche che ricordiamo una cosa: Gesù è a tavola. La tavola non è solo il momento dell'intimità, è anche il momento del nutrimento. Non c'è solo l'aspetto della famiglia, c'è anche l'aspetto della concretezza, del gusto e della concretezza. In questa passione il Signore ci rivela che Lui vuole essere toccato, la carne di Dio, come Papa Francesco spesso ci ricorda. Gesù vuole essere toccato. L'amore cerca vicinanza. Sono le idee che non hanno bisogno del tatto, basta la coerenza, basta la atte di moralità con cui vengono pensate, ma l'amore vuole sentire al tatto la vicinanza. Allora ecco, che cos'è la misericordia? Anche qui, Matteo non perde il filo conduttore. La misericordia è accettare che Dio ci tocchi, che tocchi le ferite, perché quando dopo lo vedremo, non ci soffermeremo, vedremo coronazioni di spine, vedremo flagellazioni, vedremo sputi. Non se lo vediamo umanamente, diciamo che schifo, che cattiveria, ma il Signore dice: non ho sottratto la mia faccia agli insulti e agli sputi, perché era l'ultimo modo che mi era rimasto per poter toccare. E dunque, offrendo il mio corpo a un tocco che umanamente è qualcosa che suscita ribrezzo, la misericordia accetta anche l'insulto, la malvagità, la cattiveria, pur di stabilire un contatto. Un contatto che va fino alla croce, va fino alla tomba e, per nostra grazia, non diciamo per nostra fortuna, va fino alla risurrezione. Perché la risurrezione di Gesù vuol dire che ci ha toccato per non lasciare mai più la presa. La risurrezione, dove il Figlio di Dio sale alla destra del Padre con la nostra umanità, ricordate i racconti della Passione. Le piaghe, le ferite non sono sparite, ci sono ancora i segni, ci sono ancora, ma non per ricordarci del dolore, per dirci: guardate che quel dolore non ha avuto il potere di farmi dimenticare di voi. Se voi mai aveste creduto di cacciarmi dalla vostra vita, dicendomi: in realtà ero io a prendere il vostro contatto, il vostro toccarmi vivo, e a dirvi: non ce la farete mai a vincere la mia invincibile e ostinata misericordia. E aggiungo una cosa: dove si fa esperienza del tocco di Dio, del tocco che guarisce, del tocco che risana, del tocco che nutre, del tocco che illumina, del tocco che risolleva, dove? Nell'Eucaristia. Si va a messa solo per questo motivo: permettere alla misericordia di toccarci, guarirci, trasformarci, risollevarci. Se ci sono altri motivi per andare a messa, o sono di natura giuridico-farisaica, o non sono quelli di Dio. Poiché tutta la passione viene sintetizzata nell'Eucaristia, si va a messa con quello che si è, per venire travolti dal tocco della misericordia di Dio, ostinata e invincibile.
In quello stesso momento Gesù disse alla folla: come se fosse un ladro, siete venuti a prendermi con spade e bastoni. Ogni giorno sedevo nel tempio a insegnare e non mi avete arrestato. Ma tutto questo loro è avvenuto perché si compinsero le scritture del profeta. Allora tutti i discepoli lo abbandonarono e fuggirono. Quelli che avevano arrestato Gesù lo condussero dal sommo sacerdote Caifa, presso il quale si erano riuniti gli scribi e gli anziani. Pietro intanto lo aveva seguito da lontano fino al palazzo del sommo sacerdote. Entrò e stava seduto per sedere, per vedere come sarebbe andata a finire. I capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano una falsa testimonianza contro Gesù per metterlo a morte, ma non lo trovarono, sebbene si fossero presentati molti falsi testimoni. Finalmente se ne presentarono due che affermavano: costui ha dichiarato, posso distruggere il tempio di Dio e ricostruirlo in 3 giorni. Il sommo sacerdote si alzò e gli disse: non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro contro di te? Ma Gesù taceva. Allora il sommo sacerdote gli disse: ti scongiuro per il Dio vivente di dirci se sei tu il Cristo, il Figlio di Dio. Tu l'hai detto, gli rispose Gesù. Anzi, io vi dico, d'ora in avanti vedrete il Figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire sulle nubi del cielo. Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo: ha bestemmiato, che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Ecco, ora avete udito la bestemmia, che ve ne pare? E quelli risposero: è reo di morte. Allora gli sputarono in faccia e lo percossero. Altri lo schiaffeggiarono dicendo: fai il profeta per noi, Cristo. Chi è che ti ha colpito? Pietro intanto se ne stava seduto fuori nel cortile. Una giovane serva gli si avvicinò e disse: anche tu sei con Gesù il Galileo. Ma egli negò davanti a tutti dicendo: non capisco che cosa dici. Mentre usciva verso l'atrio, lo vide un'altra serva e disse ai presenti: costui era con Gesù in Nazareno. Ma egli negò di nuovo dicendo: non conosco quell'uomo. Dopo un poco i presenti si avvicinarono e dissero a Pietro: è vero, anche tu sei uno di loro, infatti il tuo accento ti tradisce. Allora egli cominciò a imprecare e a giurare: non conosco quell'uomo. E subito un gallo cantò. E Pietro si ricordò della parola di Gesù che aveva detto: prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. E uscito fuori, pianse amaramente.
Anche se le cose per Gesù sono già segnate, la sentenza è stata scritta. Prima ancora di essere pronunciata, Matteo ci tiene a sottolineare una cosa. Non c'è mai vittoria della menzogna. Anche se sembra che la menzogna vinca, perché il condannato tra poco sarà chiamato alla crocifissione, questo sottolineare che le testimonianze sono discordi, che vengono chiamati falsi testimoni, che non fanno altro che evidenziare ancora l'iniquità del processo, l'inconcludenza, Matteo vuol dire questo: non temete, la menzogna non vince. la menzogna potrà vantare al massimo delle battaglie, ma ha già perso la guerra. Per questo Gesù dirà: chi crede in me cammina nella luce. Chi crede in me, ecco, avrà già qualcosa di assolutamente definitivo. La menzogna è sempre affannata. Mentire vuol dire allontanarsi dalla realtà, vuol dire velare, camuffare la realtà. La realtà non è affanno, la realtà è chi la vuole ascoltare, è chi deve modificarla, che deve sempre escogitare, inventare, formulare menzogne e tenersi fedeli ad esse, a volte con grande sforzo, per non smentirsi o non contraddirsi. Chi segue la menzogna si trova nell'affanno. Chi ama il Signore e sta con Lui sempre si trova nella pace. Questo era il messaggio di Matteo. La menzogna è sempre in movimento, deve sempre rigenerarsi, ha sempre bisogno di nuove porte, non è mai sabbia di sé. La menzogna mente a se stessa. Una menzogna detta vuol dire tante altre per proteggere e confermare quella. Ma questa è la vita affannata, questa è la vita che stanca, questa è la vita che stressa, se vogliamo usare una parola logica troppo molto frequente. E invece, vedete che grande contrasto, la maestà, la solennità di Gesù. Un Gesù che pace. Gesù pace di fronte alla curiosità. Gesù tace di fronte, se lo guardiamo bene, di fronte a coloro che si occupano di lui per realizzare un loro disegno. Ecco perché Gesù sta dentro nei loro confronti. Non ha niente da dire. Se loro hanno già deciso tutto, compreso anche cosa deve fare il figlio di Dio, cosa vuol dire Gesù? Gesù tace. Perché la sua parola non è mai di conferma su quello che gli uomini decidono, la sua parola è sempre di novità, è sempre una parola più ricca, lo può ascoltare solo chi ha il cuore aperto e non chi ha il cuore chiuso. E allora perché possiamo chiederci, di fronte al sommo sacerdote, interrompe il silenzio e gli risponde: tu l'hai detto. Guardate, il sacerdote addirittura gli dice: ti scongiuro, dici se sei tu il Cristo, ti scongiuro. Perché sta così a cuore? Ma perché deve avere il motivo per condannare definitivamente Gesù. Allora, questa parola vuol dire: anche nell'iniquità io posso sembrare colui che acconsente, ma acconsento solo per trasformare. E ancora un tocco di risurrezione che Matteo vuole mettere nel dialogo con il sacerdote. Quando Gesù sembra arrendersi, quando Gesù sembra soccombere, non lasciamoci ingannare. Si rende debole per preparare la sua vittoria. E da ultimo, l'annuncio di, scusate, il tradimento di Pietro. Guardiamo brevissimamente i verbi. Prima di tutto è fuori, seduto. In piedi, nel Vangelo, vuol dire stare su, che è il verbo della risurrezione. Quando il giorno di Pasqua sentiremo dire Gesù è risorto, letteralmente vuol dire Gesù è stato su, si è alzato. Pietro è l'atteggiamento contrario, è seduto, inchiodato, fermo, immobile. Non è vicino, ma fuori, fuori da quello dire, fuori da quella casa, della quale Gesù stesso diceva ci sono tanti posti e sono venuti per portarli con me, non lontano, vicino. E poi un po' alla volta negò davanti a tutti, mentre usciva verso l'altro. Vedete, cosa si sta realizzando per Pietro? Un movimento di allontanamento da Gesù. Quanto più lui teme la parola degli uomini, tanto più si vede sempre portato fuori, fino anche a uscire dalle mura. La lezione di Matteo a proposito di Pietro è questa. La vediamo subito. Perché spiegazione niente, il gallo annuncia l'alba. La vita di Pietro può essere di tenebra finché ascolta gli uomini e ha paura di loro, ma può essere di risurrezione dove il ricordo di una parola di Gesù gli ricorda che Gesù dice la verità. E allora non ha più paura della menzogna e si converte piangendo alla verità. Amaramente vuol dire di pentimento ma anche di consolazione. Giuda ha posto fine alla sua vita. Pietro no, da seduto è diventato risorto. E in forza di che cosa? Si è ricordato che Gesù è la verità. Gesù è colui che dice la verità. Portato fuori dalla paura degli uomini, riconquistato, risolto nell'amore di Dio da questo ricordo. Allora, c'è anche un'indicazione concreta. Bisogna tenere dentro di sé le parole di Gesù. Certo, non tutto è difficile ricordare, ma non tenerle nell'iPhone o nell'iPad o nel tablet. Tenerle nel cuore. Perché potrebbe accadere che in un momento dove noi siamo veramente lontani da Lui, ci ricordiamo che Lui ci ha parlato e ci ha detto la verità. E potrebbe cambiare tutto. Ecco il gallo. Il gallo segna la fine della notte, il dominio dell'opinione degli uomini, la paura, l'angoscia. Il gallo segna l'inizio dell'alba, l'alba del terzo giorno, che in Pietro ha già avuto un frammento di amici.
Venuto il mattino, tutti i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo tenero consiglio contro Gesù per farlo morire. Poi lo misero in catena, lo condussero via e lo consegnarono al governatore Pilato. Allora Gesù, Giuda, colui che lo tradì, vedendo che Gesù era stato condannato, preso dal rimorso, riportò le 30 monete d'argento ai capi dei sacerdoti e agli anziani, dicendo: ho peccato, perché ho tradito sangue innocente. Ma quelli gli dissero: a noi che importa, pensi tu. E allora, gettate le monete d'argento nel tempio, si allontanò e andò a ripicarsi. I capi dei sacerdoti raccolgono le monete e dissero: non è lecito metterle nel tesoro, perché sono prezzo di sangue. Tenuto consiglio, comprarono con esse il campo del rosario per la sepoltura degli stranieri. Perciò quel campo fu chiamato campo di sangue fino al giorno d'oggi. Allora si compì quanto era stato detto per mezzo del profeta Geremia, e presero 30 monete d'argento, il prezzo di colui che a tal prezzo fu valutato dai figli di Israele, e diedero il capo del rosario, come mi aveva ordinato il Signore. Gesù, intanto, comparve davanti al governatore. Il governatore lo interrogò, dicendo: sei tu il re dei Giudei? Gesù rispose: tu lo dici. E mentre i capi, i sacerdoti e gli anziani lo accusavano, non rispose nulla. Allora Pilato gli disse: non senti quante testimonianze portano contro di te? Ma non ti rispose neanche una parola, tanto che il governatore rimase assai stupito. A ogni festa, il governatore era solito rimettere in libertà per la folla o carcerato. Allora scendeva. In quel momento avevano un carcerato famoso, di nome Barabba. Perciò, alla gente che si era radunata, Pilato disse: chi volete che io rimetta in libertà per voi? Barabba o Gesù, chiamato Cristo? Sapeva bene, infatti, che glielo avevano consegnato per invidia. Mentre egli sedeva in tribunale, sua moglie gli mandò a dire: non avere a che fare con quel giusto, perché oggi in un sogno sono stato molto turbato per causa sua. Ma i capi dei sacerdoti, gli anziani, persuasero la folla a chiudere Barabba e a far morire Gesù. Allora il governatore domandò loro: di questi due, chi volete che io li metta in libertà per voi? Quelli risposero: Barabba. Chiese loro Pilato: ma allora, che farò di Gesù chiamato Cristo? Tutti risposero: sia crocifisso. Ed egli disse: ma che male ha fatto? Essi allora gridarono più forte: sia crocifisso. Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto aumentava, prese dell'acqua e si lavò le mani davanti alla folla, dicendo: non sono responsabile di questo sangue, pensateci voi. E tutto il popolo rispose: il suo sangue ricade su di noi e sui nostri figli. Allora rimise in libertà Barabba per loro e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse il crocifisso.
È decisamente molto lo spazio e le menzioni che Matteo riserva a Giuda, e non possiamo sospettare che lo voglia fare per presentarci una figura splendida, ma, come dicevo, la misericordia lo accompagna fino alla fine. E se Giuda avesse accolto lo sguardo che Dio aveva su di lui, al pari degli altri oggi avremo anche San Giuda Iscariote. Perché il peccato di Giuda sta venendo fuori. Non è stato il peccato, è un peccato sì, ma il peccato fondamentale di Giuda non è stato il tradimento. Concepiamo tutte le attenuanti, si è sbagliato, ha sbagliato a valutare, è rimasto deluso, non ha trovato, il peccato non è quello. Il peccato è avere detto a se stesso: io sono quello che ho fatto. Questo è il peccato. Definirsi a partire da sé, per mezzo di sé e in vista di sé. Questo è il peccato che porta alla morte. E questo rimorso che Giuda prova lo schiaccia, mentre la funzione del rimorso, ma i sensi di colpa non vengono mai dallo spirito. La funzione del rimorso è fare avere disgusto per ciò che ci toglie la gioia. Questo vuol dire essere pentiti dei propri peccati. Non vuol dire semplicemente essere dispiaciuti, vuol dire desiderare di essere liberati da ciò che non ci ha condotto alla gioia e alla pace. Giuda ha confessato il suo peccato, ma non ha creduto alla misericordia di Dio. Ecco dove nasce la sua tristezza e il suo buio. Perché vedere il peccato schiaccia, ma se nel peccato noi vediamo colui che lo toglie, allora non c'è la pace. I peccati vengono tolti nel momento stesso in cui la misericordia ci fa vedere che noi siamo per lei così amati, così cari, che non dobbiamo più pensarci come ci pensiamo. Dobbiamo cominciare a convertirci. E non a caso, convertirsi ha anche un significato immediato, che significa girare lo sguardo da A. Convertirci da che cosa? Dallo sguardo su di noi, convertirci a come Dio ci guarda. Come ci guarda Dio? Ecco il Vangelo. La sua parola ci dice come Lui ci guarda. Allora c'è una caratteristica della misericordia. La misericordia Dio non la concede, molto di più. La misericordia ci insegue. La misericordia di Dio ci insegue. Non dice come diciamo noi, ultimo appello, se prendi questo è finita. Dio non lo dice mai. La parola fine sulla vita di Giuda non gliela ha messa il Signore, gliela ha messa lui su se stesso. E gliela ha messa proprio consumando l'estremo peccato. Coniugare la vita con la prima persona singolare. Mentre la vita, se vogliamo che sia veramente vita, va coniugata alla prima plurale. No, cioè io e te. Ecco dove c'è il segreto della risurrezione. Cominciando a capire che vivere non vuol dire vivere. Vivere vuol dire lasciarsi amare, lasciarsi accompagnare, anche molto di più. Vivere vuol dire ricevere il dono della vita di Dio. O si vive come figli, o allo sguardo di Dio non si vive affatto. Questa è la grande differenza tra i personaggi della passione. I pochi che arriveranno nella croce a vedere l'amore del Padre e i molti che si perderanno lungo la strada perché hanno continuato ad adorare se stessi. E di questo ormai penultimo brano vogliamo ricordarci una cosa. Non ci avevo mai pensato, ma è vera, ed è una minima esigenza di lealtà e onestà scientifica citare le fonti. Maria Pia mi faceva notare come questo grido, il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli, è una preghiera. È un'invocazione. Chiedono la salvezza. Ma com'è possibile che chieda salvezza chi è lì a condannare il Signore? Beh, penso sia vero pensare questo. Questo dire una parola di verità, anche in un contesto dove i cuori sono chiusi, vuol dire che la misericordia sta vincendo. Uomini che odiano sanno ancora dire una parola di verità. Il suo sangue ricada su di noi, che noi oggi usiamo in altre parole, annunziamo la tua morte, Signore, e proclamiamo la tua risurrezione. Il contenuto è il medesimo. Ma se anche chi in quel momento ha il cuore chiuso riesce a formulare una invocazione, anche se pure inconsapevole, due cose sono evidenti. Primo, scusate se ripeto Papa Francesco, ma è vero. La misericordia è ostinata e invisibile. Secondo, il Signore si accontenta anche di briciole di verità per ricominciare con noi una storia. Potremmo anche essere anche quelli che lo crocifiggono, ma se c'è un frammentino di verità nel nostro cuore, allora basta quello. Per riprendere, non solo per ricominciare tutto, ma anche per darci veramente tutto, come che nulla fosse successo. Perché questa è un'altra caratteristica della misericordia. Quando Dio perdona, Dio dimentica, perché il peccato non fa come se non fosse successo. La misericordia, il peccato, lo distrugge. E ciò che non esiste più, non può nemmeno essere ricordato.
Condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la tomba. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo gridarono: salve, re dei giudei! Sputandolo addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percotevano sul capo. Dopo averlo deriso, lo spogliarono del mantello e gli rimisero le sue vesti. Poi lo condussero via per crocifiggerlo. Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene chiamato Simone e lo costrinsero a portare la sua croce. Giunti al luogo detto Golgota, che significa luogo del cranio, gli diedero da bere vino mescolato con fiele. Egli lo assaggiò, ma non ne volle bere. Dopo averlo crocifisso, si divisero le sue vesti, tirandole a sorte. Poi, seduti, gli facevano la guardia. Al di sopra del suo capo posero il motivo scritto della sua condanna: costui è Gesù, il re dei fedeli. Insieme a lui vennero crocifissi due ladroni, uno a destra e uno a sinistra. Quelli che passavano di là lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo: tu che distruggi il tempio e in tre giorni lo ricostruisci, salva te stesso, se tu sei figlio di Dio, e scendi dalla croce. Così anche i capi dei sacerdoti, con gli scribi e gli anziani, facendo sedere di lui, dicevano: ha salvato altri e non può salvare se stesso. È il re di Israele, scenda ora dalla croce e crederemo in lui. Ha confidato in Dio, lo liberi lui, ora, se vuol bene. Ha detto infatti: sono figlio di Dio. Anche i padroni crocifissi con lui lo insultavano allo stesso modo. A mezzogiorno si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Verso le 3 Gesù gridò a una gran voce e gli diede le mani montagne, che significa: Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: costui chiama Elia. E subito uno di loro corse a prendere una spugna, la inibbò di aceto, la passò su una canna e gli dava da bere. Gli altri dicevano: lascia, vediamo se viene Elia a salvare. Ma Gesù di nuovo gridò a gran voce e emise lo spirito.
Ci concentriamo sul grido di Gesù. Il fatto che Matteo ce lo abbia riportato in lingua originale vuol dire che fu un grido lacerante, drammatico, un grido che nelle orecchie dell'Evangelista è ancora molto presente e vivo. Ma non è un grido di disperazione. Gesù non muore disperato. Questo grido che ha tormentato molto il pensiero di Agostino e di grandi altri ha però una bella luce dentro di sé. Cosa vuol dire? Vuol dire che Gesù è stato talmente dato a ciascuno di noi che il cordone umbilicale, chiamiamolo così, fra lui e il Padre veramente è stato deciso. Pensiamo solo al nostro modo di amare. Aspettarsi in grazie, che pure è legittimo, vuol dire che noi non siamo proprio del tutto staccati dal dono che facciamo. Lo doniamo e già ci aspettiamo una reazione. Invece Dio non fa così. Se quel grido lo ha dato fino in fondo, e quel grido è come che dicesse: non sento più mio padre perché sono diventato tutto questo. Quindi è il sigillo di un dono compiuto e radicale. Poi ci chiediamo: ma dicendo così Gesù crea angoscia o crea speranza? Crea speranza. Perché? Perché vengono i momenti nella vita in cui si urla: perché mi hai abbandonato? Viene il momento in cui il dolore innocente accusa Dio. Non aveva proprio tutti i torti quell'altro che sosteneva: non dite che Dio esiste, altrimenti se lo fate esistere immediatamente deve rispondere al tribunale di fronte a tutto il dolore che c'è nel mondo. È paradossale, ma c'è un frammento di verità. Allora, con questo grido Gesù ci ha detto una cosa: ho patito io la vostra disperazione, perché quando siete disperati, ricordatevi, non siete soli. Non perché io sono disperato con voi, ma perché io sono lì a invitarvi già a nuova fiducia, a nuova speranza. In breve, il Signore ha vissuto una condizione che ha voluto risparmiarci, quella di non sentire proprio più Dio come Padre, per scongiurare che noi possiamo sentire. Capite? Quel credo cosa vuol dire? Vuol dire io ho sentito quanto sia lontano Dio, quando il cuore è aggredito dal peccato, ma l'ho fatto io, per risparmiarlo voi. Io sono solo qui, adesso sulla croce. Voi siete fuggiti, ma quando voi crederete, Dio mio, perché mi hai abbandonato, ricordatevi che voi non siete soli, perché io sono aggredito con voi. E non lo griderò per confermare la vostra coscia, lo griderò con voi per sollevarvi alla mia risurrezione. Siccome già ora non proseguiremo con la lettura, no, dobbiamo restare contenuti nei tempi che ci siamo dati e non vorremmo congedarci senza aver ricevuto la benedizione, che è un modo tempo per far ricadere anche su di noi il suo sangue, cioè la sua salvezza. Però un'ultima cosa, perché almeno è doveroso. C'è una figura, anche due, Maria di Magdala e l'altra Maria. Il cuore femminile, sono sempre state defilate, eppure sono le vere presenti. Allora non è chi è vicino al Signore spazialmente che è vicino a Lui, è chi non stacca il proprio cuore da Lui, chi ancora lo vuole bene, chi ancora crede in Lui, poiché Maria è colei al quale Gesù ha dato una nuova vita, facendola sentire amata, impedendole che si vedesse come una prostituta, ma tanto uno sguardo che non era uno sguardo di malaffare, era uno sguardo di amore, di risurrezione, ecco, meritava di essere nominata per dire Maria di Magdala e l'altra Maria rappresentano l'amore accolto che è amore fedele. Per essere fedele al Signore non bisogna contare sulle proprie forze. Giuda non c'è riuscito, Pietro non c'è riuscito, i dodici non ci sono riusciti, le proprie porte le hanno fatte fuggire. Queste donne compaiono alla fine per ricordarci una cosa, ci sono sempre state con Gesù, non lo hanno mai abbandonato. E perché? Perché Gesù ha dato loro la vita nuova. Queste donne sono legate a Lui non dai loro successi, ma dalla misericordia ricevuta. E ancora questione di misericordia. Ora cantiamo il Santo Merco.
Thank you.
memoriale della tua passione e della tua croce, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della tua redenzione, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.
Allora buona Pasqua.